Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
La cosa piacevole di quella serata, o almeno della fine di quella serata, era che Lulù non si sentiva più obbligata a parlare senza tregua. Si era stesa sul divano mentre io stavo seduto in poltrona e ogni tanto restava così a lungo silenziosa che due o tre volte mi sono chiesto se non si era addormentata. Erano più di 3 settimane che vivevamo insieme quando mi disse senza ragione, così, improvvisamente, «Sai, quando ne avrai abbastanza, non sarà il caso che tu faccia complimenti». Lulù ha aggiunto con un sorriso umido di emozione. Ero sciocca a quel tempo. Ho pianto tutte le mie lacrime, credevo che volesse liberarsi di me. Cominciai persino a fare la valigia. E com'è andata a finire? Non me lo ricordo più. A letto, probabilmente. Era sempre a Rue Monsieur le Prince? No. Non ci siamo restati che fino alla fine del mese perché il fitto era pagato. Bob scelse di andare a vivere in una pensione del Boulevard de Batignolles a 2 passi da Clichy. Non aveva nemmeno cercato in altri quartieri. Sembrava avere la sua idea. Lavorava? No, in realtà non ne aveva bisogno. Ho appreso in seguito che una sorella e lui avevano ereditato dalla madre 3 fattorie nella Vienne e Bob riceveva la metà della loro rendita. Non avrebbe potuto viverne a lungo, ma gli permetteva di temporeggiare. Ha ancora una parte delle 3 fattorie? Non osai dire alla sua morte aveva ancora una parte. Oh no, già quando l'ho conosciuto aveva fretta di sbarazzarsene, e sai perché? Cominciavo a immaginarlo, ma preferivo lasciarla parlare, perché gli impedivano di sentirsi un uomo libero. Ripeteva spesso che quel denaro non contava, che gli era caduto tra le mani per caso e che aveva fretta di disfarsene. Avrebbe potuto regalarlo. Lulù mi ha guardato con stupore. Credo di essere stato sul punto di perdere in quel momento la sua fiducia, perché è rimasto in lei qualcosa della contadina. A chi? Diventava quasi aggressiva. A chiunque, a sua sorella, per esempio. Sono stati sua sorella e suo cognato a rilevare la sua parte quando si sono sposati. Le fattorie devono essere ancora loro, e Dio sa il valore che avranno acquistato con la guerra e le svalutazioni. Che ha fatto del denaro? Una parte l'aveva spesa perché sua sorella ve lo incoraggiava. Col resto ha comprato questo negozio. Mi ero sempre chiesto come si erano svolti i loro primi anni di vita in comune. Ed ero ancora più perplesso ora che sapevo che Bob era il figlio del professor Dandurand. Insomma, non siete stati a lungo nel quartiere latino? Non gli piaceva la Rive Gauche? Aveva scelto come prima tappa uno dei crocicchi di Parigi in cui la vita ribolle di più, al confine tra il mondo dei piccoli borghesi, quelli degli operai e degli impiegati, e quello della Bohème e della Valdoria. Avevamo una piccola camera al 5° piano senza ascensore, con l'acqua corrente. Che faceva Bob tutto il giorno? Camminavamo molto, non usciva mai senza di me, ma anche non mi chiedeva mai dove volevo andare, né se avevo sete o ero stanca. Si era abituato alla mia presenza e gli capitava di restare in silenzio un'ora intera, come pure gli capitava di parlare a lungo senza preoccuparsi delle mie risposte. Entravamo in molti bistrò i più piccoli, i più oscuri, di cui gli piaceva l'atmosfera. E ascoltava la gente parlare davanti al bancone, gli operai in camiciotto, i negozianti dei dintorni che venivano a bere un sorso in fretta. Prendevamo i nostri pasti per lo più nei ristoranti degli autisti, dove la lista è scritta su una lavagna e c'è sempre odore di cipolla soffritta. La sera, in camera nostra, si metteva a scrivere. Che cosa scriveva? Mi diceva che erano solo appunti. Più tardi mi ha confessato che si trattava di un romanzo. Voleva diventare romanziere? Voleva fare qualcosa per conto suo, qualsiasi cosa. Gli sarebbe piaciuto descrivere Parigi e la sua piccola gente così come lui la vedeva. Un giorno, in un bar di Place Blanche, ha mormorato: «Non mi dispiacerebbe lavorare dietro un banco come quell'uomo lì». Si è offeso vedendomi scoppiare a ridere, ma io credevo sinceramente che scherzasse. Una volta che in un altro bugigattolo tre muratori bevevano del vino rosso, mi ha dichiarato: «Fanno uno dei mestieri più belli del mondo. Se non soffrissi di vertigini...» Leggeva gli annunci sui giornali, alcuni li ritagliava e li metteva da parte. Non parlava mai della sua famiglia. Soltanto in prossimità delle feste, verso il 10 o il 15 dicembre. Avevamo traslocato per prendere una camera in un albergo della Rue Le Pic, che lui chiamava la via più umana del mondo. Il primo piano era riservato a quella che la padrona chiamava la clientela casuale, cioè le donne che dalle 3 del pomeriggio in poi salivano per alcuni minuti con un cliente. La prostituzione non era ancora proibita. Conoscevamo tutte quelle donne di vista e quando faceva particolarmente freddo capitava che Bob offrisse loro un grog all'angolo della via. Aveva comprato un fornello ad alcol perché potessimo cucinare i nostri pasti in camera. Era proibito. Uno di noi doveva fare la guardia sul pianerottolo mentre il fornello era acceso e dopo bisognava spalancare la finestra per mandar via l'odore di cucina. Aveva dato una cinquantina di pagine che aveva scritte ad una dattilografa che lavorava in casa e della quale avevamo visto la targa bianca passando per il boulevard Rochechouart. Uscendo da lì mi annunciò: «Domani andiamo a Poitiers». «Anch'io?» «Anche tu. Non vorrei presentarmi a tuo padre?» «Tu mi aspetterai in albergo. Ne avrò solo per un'ora o due». Questo vi stupisce, Charles? Voi lo avevate conosciuto sempre pronto a scherzare e a far ridere gli altri. A 24 anni questo gli capitava raramente, e quando gli capitava erano scherzi che io non capivo e che mi parevano piuttosto amari. Gli domandavo talvolta: «Perché non mi confessi quello che pensi?» «Perché non pensa a niente». «Non esiste non pensare a niente. Bisogna credere che esista se capita a me». Abbiamo preso il treno del mattino per Poitiers e uscendo dalla stazione si è fermato davanti a una gioielleria. Stavo per dimenticarmi del compleanno di mia sorella. Le comprò un cerchietto d'oro senza ornamenti. Poi, al momento di pagare, vide un anello da pochi soldi con una pietra azzurro pallido e decorazioni floreali intorno. Comprò anche quello. Fermò il gesto del gioielliere che voleva incartarlo insieme col cerchietto d'oro e me lo tese senza guardarmi. «È per me?»
«Sì».
«Il miracolo è che l'anello mi andava a perfezione. Ce l'ho ancora. Mi è diventato stretto, o per meglio dire, le mie dita si sono ingrossate. Bisognerà che lo faccia allargare uno di questi giorni. È il primo regalo che mi ha fatto». Poi mi ha portata in un albergo. Lui vi è rimasto solo un momento per rinfrescarsi un poco e darsi un'arrabbiata ai capelli. Mi ricordo anche che si è strofinato le scarpe con un asciugamano. Aveva detto che sarebbe stato via un'ora o due ed è rientrato dopo mezzanotte, mentre io piangevo, bocconi sul letto, convinta che la sua famiglia fosse riuscita a trattenerlo per sempre. Forse lo amavo già. Mi domando ora se non l'ho amato il primo giorno, fin da quando l'ho visto davanti al Darkour. Può essere, Char? Perché no? Allora, forse non me lo ha detto solo per farmi piacere, mormorò Lulu dopo un silenzio con tono sognante. Non ha detto che cosa? È successo molti anni dopo, in questa casa. Avevo avuto un aborto ed ero scoraggiata, soprattutto perché ogni volta questo mi imbruttiva e per un certo periodo non ero più buona a niente. Eravamo noi due soli una sera, come siamo adesso noi, cosa che gli capitava raramente. «Credi di amarmi, Bob?» gli ho chiesto con tono serio. Mi ha risposto con una spontaneità che mi ha fatto piacere. «Perbacco!» «Perché?» ho insistito. «Quanto a questo, cara mia, non ne so niente. Quando hai cominciato ad amarmi?» Era in piedi. Non stava mai seduto molto a lungo. Pareva che non sapesse mai dove mettere le sue lunghe gambe. Ha riflettuto guardando il pavimento. «Vuoi sapere il momento esatto in cui me ne sono reso conto?» «Sì. È stato quando in Rue Monsieur le Prince mio padre se n'è andato. E rientrando in camera ti ho trovata tutta vestita, col cappello in testa e le scarpe in mano. Ho capito ad un tratto che avrei potuto trovare la camera vuota e che non avrei neanche saputo dove cercarti. Non gli ho fatto notare che conosceva l'indirizzo del suo amico presso il quale avrei dovuto per forza andare a riprendere la mia roba. Ho pensato spesso che avesse parlato così per farmi piacere, ma se voi credete che sia possibile... Lulu fu offesa, o almeno dispiaciuta, che Bob non gli dicesse niente del suo colloquio col padre e con la sorella. L'ho sentito. «È bella?» gli domandò. «Non c'è male. Alta? Quasi quanto me. Quanti anni ha?» 19 anni. «Come si chiama?» «Germaine. Se parlassimo d'altro?» Tutto ciò che Lulu sapeva era che Bob non aveva l'aria di aver avuto una discussione col padre. Stava per spogliarsi quando guardò l'orologio. 12:15. C'è un treno che viene da Bayonne e che passa all'1:20. Facciamo in tempo a prenderlo. Rivestiti. Viaggiavano in terza, non tanto per economia quanto perché così piaceva a Bob. Ho chiesto a Lulu: «Avete continuato a viaggiare in terza?» «Per un certo periodo. Più tardi ha adottato la seconda. Mi apprestavo ad andarmene quando Lulu mi ha supplicato: "Resta ancora un po', Char. Mi fa tanto bene." Ho saputo allora che Adeline aveva parlato, perché Lulu ha aggiunto con un sorriso di complicità: «A meno che tu non abbia un appuntamento». Ho replicato: «In Rue de Glignancourt?» Lulu ha domandato senza protestare: «Ti piace?» Adeline deve averle fatto credere che mi sono innamorato di lei e passo le mie notti da lei. Questo non ha alcuna importanza. «Che cosa credi che sarà di me, Charles?» È una domanda alla quale è ben difficile rispondere. Ho finto di riflettere. «A volte mi sento colpevole di essere ancora viva. Sai perché ho così paura di restare sola la notte? E perché faccio sempre lo stesso sogno. Finisco per farlo anche da sveglia. Non lo vedo lui, ma solo una forma nebulosa. C'è solo il suo braccio che pare vivo e mi fa segno di andare da lui. Allora ho l'impressione di sentire un gemito e mi dico che Bob si lamenta perché resto troppo a lungo lontana da lui.» «Bisogna che vi facciate una ragione, Lulu.» «Ci provo. Quando esco per distrarmi è ancora peggio, perché non c'è una via per cui non sia passata con lui e che non mi richiami un ricordo. Non conoscevo Montmartre, neanche io prima di conoscerlo. Lo abbiamo scoperto insieme, a poco.» L'ho lasciata piangere a sazietà e poiché teneva la testa china in avanti ho notato che i suoi capelli si erano diradati. Perfino i nostri amici erano suoi amici e la prova è che non vengono più. Perfino il caro vecchio Gaillard, che da una settimana è malato. Veramente? Hanno dovuto portarlo d'urgenza all'ospedale. Bisognerà che vada a trovarlo. È vero quello che dico, Charles. Ho spesso l'impressione che persino il mio corpo non mi appartenga più, perché era suo ed è diventato inutile. Le parole che pronuncio è lui che me le ha insegnate. Tutto quello che faccio dalla mattina alla sera lo faccio secondo l'ordine che lui aveva stabilito, capisci questo? Perché, mio Dio, ha deciso di andarsene? Non è mai stato malato? Gli è capitato di chiamare un medico, come tutti, per l'influenza o per un'angina, più tardi per i suoi mali di stomaco, ma non si può dire che fosse veramente malato. Non ha consultato nessun medico negli ultimi tempi? Comunque non me lo ha detto. Credete che possa essere stata causa della sua salute? Non arrivavo a questo. Andavo a tastoni anch'io. Lulu mi ha parlato ancora delle 50 pagine di romanzo che Bob ha strappate senza rileggerle il giorno in cui la dattilografa gliene ha consegnato la copia. Poi, delle settimane in cui lavorava in un piccolo cabaret sul boulevard des Clichés, non cantava. Si limitava a recitare un monologo di sua composizione. Ero in sala, la prima sera, molto in fondo, perché mi aveva avvertita che vedermi lo avrebbe messo in imbarazzo. Non ho sentito tutto. Seguitava ad entrare gente durante tutto il tempo in cui lui parlò. Ci fu qualche applauso, non molti. Quando l'ho raggiunto, mi ha detto: «Non hanno riso». E io, stupida che ero, gli ho chiesto: «Dovevano ridere?» Credo di aver sonnecchiato sulla mia poltrona, non a lungo, perché quando ho ripreso coscienza, la mia sigaretta era ancora accesa sul portacenere. Ho creduto che Lulu si fosse addormentata e mi sono alzato senza far rumore. Ho preso il mio cappello sul tavolo.
«Te ne vai?»
«È ora».
«Grazie di essere venuto. Soltanto... non lo devi fare per pietà».
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Il se voit déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.